Allora, in diretta telefonica con noi c'è Maurizio Mangano, che si occupa delle public relations in Couchsurfing, ma è soprattutto un viaggiatore sfegatato, giusto Maurizio?
Lo sono stato molto di più fino a un po' di tempo fa, ma lo sono e tra un po' partirò di nuovo a maggio. Sì, sono Maurizio Mangano, ciao a tutti.
Allora, partiamo dall'ABC, dobbiamo spiegare ai clandestini in ascolto cos'è il Couchsurfing.
Couchsurfing banalmente è un sito web, il cui link è www.couchsurfing.org, ed è un sito nato nel 2004 da un'idea di un giovane americano, Casey Fenton, che rientrando da un viaggio decise di mettere su questo sito web con altri suoi tre amici. Ed è un sito che si occupa di ospitalità.
Recente, ospitalità, quindi 2004, è un progetto.
Sì, sono 7-8 anni circa.
Eppure già parecchio successo.
Bah, diciamo che ci sono altri siti che si in qualche modo si riferiscono al tema dell'ospitalità. Couchsurfing è sicuramente il sito principale per quello che riguarda appunto l'ospitalità, come stavo dicendo prima, ospitalità di tipo assolutamente gratuito, tra l'altro, e ad oggi contiamo circa 2 milioni, oltre 2 milioni e 600 mila iscritti, ovviamente in tutto il mondo. Questo significa che è assolutamente facile trovare ospitalità in qualunque paese del mondo, stiamo parlando della presenza di Couchsurfing in oltre 240 paesi nel mondo, e non prevede nessun tipo di reciprocità, nel senso che il sito e la filosofia che sta dietro Couchsurfing non è quello dello scambio: io vengo a casa tua, quindi tu mi ospiti e poi io ospito te, o ci scambiamo le case mentre siamo in vacanza. Stiamo parlando, ripeto, di 2 milioni e 600 mila iscritti in tutto il mondo, oltre 80 mila iscritti soltanto in Italia, con una media di 30 anni per gli italiani, 28 anni a livello mondiale. Poi se volete vi darò qualche altro numero riguardo la divisione uomini-donne.
Quindi in pratica, superato una certa età, non si fa più viaggio...
Ma non è vero neanche vero tantissimo quello che stai dicendo, nel senso che è vero che il 70% degli iscritti sono nella fascia che va dai 18 ai 34-35 anni. Io ad esempio ho 52 anni, quindi sono sicuramente al di fuori di questa media, ma ci sono, anche seppur pochi, iscritti che hanno più di 50, 60, 70. C'è un'australiana che ha 81 anni e che continua ad ospitare persone, ad esempio. Quindi è rivolto prevalentemente ai giovani, perché in qualche modo, se vuoi, bisogna avere un minimo di spirito di adattabilità. È chiaro che quando io ti ospito a casa mia non ti garantisco un letto necessariamente o un'accoglienza da albergo a 5 stelle. Ti offro quello che posso offrirti, che molto spesso è un divano, molto più spesso è un letto, e quindi in qualche modo ti devi adattare a quelli che possono essere i miei ritmi di vita. Non c'è nessun obbligo da nessun punto di vista, quindi tu non puoi pretendere di arrivare a casa mia e volere le chiavi di casa, ad esempio. Io, se voglio, posso decidere di lasciarti le chiavi o meno. Oppure posso anche dirti: io esco alle 9:30 per andare a lavorare, rientro alle 6 e in quell'orario tu devi essere fuori. Quindi bisogna in qualche modo adattarsi, e questo è molto più facile magari per un giovane di 18 anni che per un 50enne, un 60enne. Però è un modo completamente differente di viaggiare, e quello che ti permette di fare il salto da un semplice turista a un vero e proprio viaggiatore, con tutto quello che poi il concetto implica, che se volete possiamo espandere successivamente.
Certo, quindi condivisione, avventura, se vogliamo anche un po' abbattimento della propria impronta ecologica, ma soprattutto relazioni in primo piano. Il viaggio sembra non essere più una scoperta preconfezionata in qualche modo.
No, no, non lo è assolutamente, nel senso che viaggiare con Couchsurfing implica in qualche modo stravolgere l'idea tradizionale del viaggio. Probabilmente il pubblico al quale ci stiamo rivolgendo non è il pubblico classico dei tour operator, però fino a qualche anno fa, fino a quando io non avevo ancora scoperto Couchsurfing, viaggiavo come tante altre persone fanno, organizzandomi il viaggio o per conto mio con qualche amico, molto più spesso rivolgendomi magari a un tour operator, non fosse altro perché per trovare se vuoi un volo che costasse non necessariamente come voli di linea e quant'altro. viaggiare in couchsurfing implica in qualche modo una rivoluzione invece di questa modalità di viaggiare, nel senso che il viaggio te lo organizza assolutamente da solo, puoi gestirti in qualche modo i voli senza grossi problemi ormai con tutte le compagnie low cost che ci sono, quindi il costo del trasferimento vero e proprio è assolutamente limitato, e in questo modo anche il costo dell'ospitalità è assolutamente limitato, se non nulla, nel senso che, come dicevo prima, non è previsto assolutamente nessun genere di interscambio economico, quindi se io decido di ospitarti non ti chiederò un euro che fosse uno per l'ospitalità che ti do. È anche vero che alcuni dei couchsurfer, soprattutto i nuovi iscritti che in qualche modo vengono a sapere di couchsurfing attraverso i media e quant'altro, tendono magari a sfruttare tra virgolette il sito proprio per risparmiare dei soldi anche per l'ospitalità. Non è questa comunque la vera filosofia di couchsurfing. La vera filosofia di couchsurfing è quella dello scambio culturale, dell'offrire ciò che si può a chi decide di venire a casa tua e chi decide ovviamente di ospitare, e ad avere un interscambio culturale e ad abbattere soprattutto le barriere. Certo. Proprio in questi giorni, tra l'altro, vedi il caso di Lampedusa e delle decine di migliaia purtroppo di immigrati che arrivano e che staranno per arrivare, che arriveranno ancora probabilmente dopo i problemi della Libia eccetera, in qualche modo couchsurfing è completamente rivoluzionario. La gente tende a chiudersi dentro casa e a non salutare il diverso da sé. Couchsurfing è completamente l'opposto. Io ho ospitato oltre 530 persone da 70 paesi differenti del mondo. Ammazza. Senza averli mai visti prima, senza averli mai conosciuti se non con qualche scambio di email. E poi magari spieghiamo come funziona il meccanismo per la richiesta dell'ospitalità, e questo ovviamente ti mette di fronte a delle persone che sono completamente diverse da te, e ovviamente devi avere un minimo di fiducia nel prossimo, anche se i meccanismi di sicurezza all'interno del sito di cui parleremo successivamente ti garantiscono tra virgolette un po', nel senso che non ospiti un vero e proprio sconosciuto incontrato per strada, voglio dire, in qualche modo hai la possibilità di capire chi è colui che con lei che stai per andare ad ospitare, però è sicuramente una cosa rivoluzionaria. Adesso la gente tende a chiudersi a casa e molti dei miei amici mi dicono: ma sei pazzo ad ospitare delle persone che non conosci eccetera. Ecco, couchsurfing da questo punto di vista è sicuramente un grimaldello che ti apre la mente.
Con la rete del couchsurfing si estende anche nel Nord Africa, Maurizio?
Sì, la presenza di couchsurfing è praticamente ovunque nel mondo. È chiaro, ci sono dei paesi in cui è molto più presente, altri in cui lo è un po' meno, ma sicuramente anche nel Nord Africa, senza problemi, sicuramente sì, come lo è in Giappone, piuttosto che in Asia, piuttosto che anche nel più piccolo sperduto paese dell'America, ad esempio.
E ci puoi, tu sei mai stato in Africa?
No, fino adesso no, anche se ci sono alcuni amici miei, mi cogliete impreparato su questo, ma ci sono alcuni amici miei che sono stati per una decina di giorni in Tunisia, ed un gruppo di altri amici che stanno tentando di coinvolgere anche me, che andranno a fare un giro a Tangeri, o Tangeri che dir si voglia, ai primi di maggio, i primi giorni di maggio.
Allora, vuoi spiegarci invece il meccanismo, come si instaura un rapporto di fiducia all'interno della rete di couchsurfing?
Sì, allora, il sito di couchsurfing prevede chiaramente un profilo per ognuno degli iscritti. In questo profilo ci sono una serie di caselle, di campi che vanno compilati più o meno obbligatoriamente, più un'altra serie di descrizioni che possono essere fatte in maniera facoltativa. Quindi già da lì hai la possibilità di capire ciò che ciascun individuo scrive quantomeno di se stesso, e guardare una o più fotografie che sono presenti all'interno del profilo. Non è questo il meccanismo di sicurezza, ovviamente, perché io potrei scrivere di me il meglio possibile e chiaramente questo non garantirebbe nessuno dalla poi reale realtà della persona che stai andando eventualmente a trovare o a chiedere ospitalità. Il vero meccanismo di sicurezza nasce da quelle che sono le referenze, nel senso che ogni volta che io ospito qualcuno o vengo ospitato da qualcuno, lascio una referenza per chi mi ha ospitato o per chi ho ospitato, e altrettanto questo avviene da parte di chi è ospitato. Quindi la lettura delle referenze è un po' come il meccanismo dei feedback di eBay, per intenderci, sì. Ti dà la possibilità di capire realmente chi è la persona
ma nel senso che se io ospito te e tu mi lasci una referenza, ciò che tu scrivi ovviamente io non posso modificare, e quindi si presume che tutto quello che tu scrivi sia veramente la realtà dell'esperienza che hai avuto durante il periodo della mia ospitalità. Un altro meccanismo è quello dei voucher, cioè quello delle garanzie. C'è una specie di circolo virtuoso all'interno di Couchsurfing, per cui nel momento in cui io mi rendo conto di conoscerti bene, perché magari sei stata a casa mia per una settimana piuttosto che per 3-4 giorni, o ci siamo rincontrati più volte nel corso del tempo, io posso decidere di lasciare la mia garanzia a te. Ovviamente per poter fare questo tu devi avere però ricevuto almeno 3 garanzie da parte di qualcun altro, quindi un nuovo iscritto non può garantire per nessun altro fin tanto che non abbia ricevuto da parte dei membri, chiamiamoli, di questo gruppo un po' più ristretto di persone che possono garantire, abbia ricevuto 3 garanzie. Quindi il consiglio che noi diamo sempre è: controllate attentamente le referenze delle persone, quindi, perché da lì potete capire chi sono le persone.
Dimmi. Cioè, quindi può avvenire anche una sorta di diffida, diciamo, di una persona, no?
Ovviamente, nel senso che quello che stavo per dire adesso, al di là delle referenze e dei voucher, quindi più alti sono i numeri di voucher, più questa persona è sicuramente una persona, tra virgolette, affidabile. La lettura delle referenze ti permette di capire chi è la persona, ma la lettura delle referenze ti permette di capire anche se questa persona ha delle referenze negative. In Couchsurfing ci sono 3 tipi di referenze che possono essere lasciate: una referenza positiva, una referenza neutra o una referenza negativa. Quindi, se per qualunque motivo tu non ti sei trovato bene a casa mia e hai voglia di lasciarmi una referenza negativa, puoi lasciarmi una referenza negativa. O se è avvenuto qualcosa, tu puoi tranquillamente lasciarmi una referenza negativa, che io ovviamente non posso modificare. Quindi il suggerimento che si dà sempre è: leggete attentamente le referenze. Ovviamente in un caso come il mio, che ho ospitato, ripeto, più di 500 persone, non potete leggervi tutte le referenze, perché richiederebbe ore probabilmente andare a leggere. Ma in quel caso è sufficiente andare a cercare col browser la parola negativa per capire se almeno esiste una referenza negativa, e in quel caso magari soffermarsi e andare a leggere la referenza negativa.
Allora, Andrea, ovviamente può succedere una referenza negativa.
E purtroppo non ce ne ho se non soltanto una, che è una finta referenza che io ho all'interno del mio profilo, lasciata da me con una modalità, io ho fatto l'informatico, quindi in qualche modo giochicchio, mi sono lasciato una finta referenza da parte del Papa, ma che chiaramente è palesemente una finta referenza negativa. Per cui, al di là di quello,
l'ho fatto mandare a Ratzinger.
esatto.
Volevamo chiedere alcune cose, ma nel Couchsurfing in pratica bisogna avere caratteristiche particolari, nel senso, ci sono possibilità di ospitare anche 2-3 persone o sempre un viaggio solitario?
No, allora, mi ricollego un attimo a quello che ha detto Dario prima della domanda, o meglio del trattato che aveva scritto, se non ho capito male.
Sì, sì.
Nel senso, ci sono parecchie foto su Couchsurfing, e magari poi vi manderò qualche link così potete anche pubblicarlo sul sito, sì. Ma ci sono parecchie fotografie di persone in piedi sul divano che simulano appunto il surfare, quindi il trattato, voglio dare in qualche modo credito a Dario, il suo trattato ha una validità non solo antropologica ma anche scientifica internazionale. Ma al di là di questo, per ritornare invece alla domanda che mi hai appena fatto, no, nel senso che non è necessario viaggiare da soli, anzi molto spesso si viaggia in compagnia, e molto spesso si fa richiesta di per essere ospitati di più persone. Diciamo che il 60-70% delle richieste sono richieste che arrivano almeno da parte di 2 o più persone, anche perché spesso poi, ripeto, facendo anche in qualche modo leva sulla media dell'età degli iscritti, un giovane si adatta anche più facilmente a dormire a terra, magari su un materassino, su un divano. Durante certi eventi particolari, come può succedere durante grandi eventi, io ospito anche più di 2 o 3 persone contemporaneamente. Normalmente si viaggia quasi sempre in coppia, in compagnia, ed è abbastanza facile tutto sommato trovare ospitalità per 2 o 3 persone senza grossissimi problemi, ripeto, tenendo conto che ci sono 2.600.000 iscritti in giro per il mondo, e quindi se io decidessi di andare a Londra e so che viaggio con altre due persone, magari vado a farmi una ricerca tra i profili per vedere chi è in grado di ospitare almeno 2, 3, 4 persone, e quindi rivolgo le mie prime attenzioni magari a queste persone che dichiarano di poter ospitare più persone contemporaneamente, e nel caso in cui non si dovesse trovare, al limite il gruppo si può dividere come ogni tanto avviene.
Magari ospitare proprio un radio web itinerante.
Beh, perché no? Perché no? Si può fare di tutto.
Apriamo su Couchsurfing.
Couchsurfing è assolutamente un posto dove è presente un gruppo veramente eterogeneo di persone. Come ti dicevo, trovi lo studente squattrinato diciottenne appena iscritto all'università e che magari condivide casa con altri studenti o con altre persone, a persone come l'81enne australiana che invece vive in una bellissima casa leggermente fuori dalla città e che continua ad ospitare persone. Quindi da questo punto di vista non ci sono problemi, sicuramente ti puoi sbizzarrire come vuoi. Tieni presente che tra l'altro il Couchsurfing esistono centinaia, forse anche più di migliaia di gruppi differenti, per cui se hai un interesse particolare, che può essere la fotografia piuttosto che la musica rock, punk o qualunque altra cosa eccetera, puoi anche andare a fare ricerca all'interno di persone che condividono in qualche modo i tuoi stessi interessi, e quindi perché no?
L'ultima cosa, una tua esperienza, un tuo viaggio, non hai ancora raccontato un episodio che...
Ma allora, uno degli episodi dal quale vorrei raccontare due in maniera molto breve. Uno è il primo viaggio fatto in assoluto utilizzando Couchsurfing nel 2007, quando mi sono iscritto. Sono stato a San Pietroburgo. Due giorni dopo, mentre ero in metropolitana, sono stato derubato del portafoglio, del telefono cellulare eccetera, quindi sono rimasto senza soldi, e la mia ospite, la ragazza che mi stava ospitando, mi ha prestato lei dei soldi, fin tanto che dall'Italia non sono riuscito a farmi mandare degli altri soldi. Lei praticamente non mi conosceva, quindi l'aspetto della solidarietà in qualche modo. Qualche giorno dopo siamo stati in una specie di centro sociale vicino alla stazione di San Pietroburgo all'inizio di Nevsky Prospective, e quando siamo entrati in questo posto, un po' ricordando il trauma del furto di qualche giorno prima, sono entrato in questo posto non molto felice, perché era un posto abbastanza buio, un po' sgarrupato come si dice in gergo, e quindi non ero molto felice di entrare lì. Ma entrato dentro, a un certo punto la ragazza ha bussato all'interno di uno di questi mini appartamenti, dove ci ha accolto un anziano 75enne artista che ci ha offerto immediatamente il tè, che ha iniziato a raccontarci un po' di storie, in particolare la sua storia di quando lui viveva da giovane a San Pietroburgo, quando non era a San Pietroburgo ma era a Leningrado, e a un certo punto ha tirato fuori da un armadio una serie di ritagli di giornali e fotografie sue di quando era appunto bambino, facendomi vedere un pezzo di storia che lui aveva realmente vissuto e che nessun tour operator probabilmente mi avrebbe mai potuto offrire. Quindi la solidarietà da un lato, la possibilità di conoscere un pezzo di storia o la città vista proprio da qualcuno che all'interno di quella storia o di quella città ci aveva vissuto e ci stava vivendo. Un altro invece aneddoto brevissimo, invece vissuto qui a Milano, è stato con una ragazza giapponese di 22 anni che stava girando il mondo un anno da sola, e i giapponesi non sono come noi, chiamiamoci meridionali europei, come possono essere i greci, gli italiani, gli spagnoli e così via, quindi rispetto assoluto dell'altra persona e nessun tipo di fisicità. Per noi è normale abbracciare una persona e baciarla sulle guance per darle il benvenuto, cosa che non è sicuramente nella cultura appunto giapponese o asiatica in genere. Quindi, avendole stretto soltanto la mano a 1,5 metri di distanza, ho preparato la cena, ci siamo messi a cenare, abbiamo iniziato a parlare un po'. Il giorno dopo, visto che io amo cucinare, mi sono messo a fare la pasta in casa, quindi l'ho insegnata a fare la pasta in casa, e quindi maggiore confidenza. Il giorno dopo ancora lei mi ha preparato il sushi e quindi l'abbiamo fatto assieme. In qualche modo
siamo convolati a nozze.
No, non siamo convolati a nozze, ma qualcosa ancora di meglio, nel senso che quando è arrivato il momento di partire, l'ho accompagnato in stazione, era una domenica,
quindi
no, l'ho aiutato a mettere su la valigia che aveva e lo zaino sul treno, e nel momento di lasciarla le ho stretto la mano, mi sarei limitato a questo. Lei invece mi ha attirato verso di sé, mi ha abbracciato, mi ha baciato sulle guance, e quando mi ha lasciato, dopo 2 o 3 secondi di questo abbraccio che per me sembrava realmente interminabile, tanto era piacevole, alcune lacrime le andavano giù dagli occhi. Allora, questo significa essere in grado, con uno strumento così banale ma così forte come può essere Couchsurfing, di superare veramente le barriere culturali. Lei ha fatto qualcosa che nella sua cultura è assolutamente impossibile e non è mai in questo modo. Quindi superare le barriere culturali attraverso lo strumento di Couchsurfing e quindi della condivisione è un'altra delle cose che io adoro tantissimo in Couchsurfing.